21 e 10 minuti, parliamo di musica praticamente tutte le sere, però ora lo facciamo con uno dei più giovani direttori d'orchestra donna d'Europa. Ha diretto orchestre in tutto il mondo, dal Giappone, l'Argentina, il Libano, il Canada. Ladies and gentlemen, please welcome Beatrice Venezzi.
Ciao.
Che mi guarda tipo, questo ma come sta? Ma tutto bene?
Ma no, non è vero, stavamo avendo così una bellissima conversazione addirittura sul flauto magico, adesso vero, ve lo spoileriamo.
Esatto, che è l'unico mio contatto con, vedi, ho anche difficoltà a dire, con musica classica o in quel caso lirica.
In quel caso era un'opera lirica, però lirica fa sempre parte della musica classica.
Ah, la lirica fa parte della musica classica?
Sì, si divide tra opera lirica e invece repertorio sinfonico, musica sinfonica.
Ok, ok.
Musica da camera, i brani solistici, i brani, la musica vocale da camera, cioè ci sono tanti sottogruppi.
Certo, a sensazione, secondo te, nella cultura popolare italiana, quella di oggi, quanta conoscenza, quanto knowledge c'è sulla musica classica?
Poco, secondo me poco, perché appunto non si parte dall'ora di musica.
Esatto, che è il titolo del tuo libro, si chiama L'ora di musica, che ci fa chiaramente pensare a quando alla scuola media elementare si aveva l'ora di musica, che un po' al pari dell'ora di educazione fisica era un po' una, dico male forse, un po' una perdita di tempo, no?
Si buttava in cacciara, mediamente, di la verità.
Sì, no, comunque si imparava a suonare, che ne so, il flauto, che quando mai nella vita lo risuonerà, cioè nel senso, la sensazione in quel caso, o la diamonica, io suonavo la diamonica, quella che poi si fermava la saliva all'interno. Vabbè, così.
È la vita.
Conosco persone che, vabbè, adesso non si vede, è poco elegante, conosco persone che poi facevano il gioco di...
Andiamo avanti.
Che non spezziamo l'eleganza, perché comunque Beatrice è super elegante, proprio come anche cliché, no? Il direttore d'orchestra è elegante in tutte le cose.
Beh, ti ringrazio intanto.
È così. Riportiamoci nell'ora di musica a scuola.
Quindi tu suonavi
la diamonica.
Diamonica, perfetto. Invece c'è chi suona il flauto. Peraltro parlo del flauto anche nel libro, perché in realtà è uno strumento molto nobile.
Vero.
È solo che quello che suoniamo a scuola è uno strumento fondamentalmente finto, di plastica, che emette più fischi che suoni, in verità. E non credo che sia lo strumento adatto ad avvicinarsi, appunto, ad avvicinarci alla bellezza della musica.
Ok. E quale sarebbe lo strumento giusto?
Per cominciare il canto, perché tu mi dirai, no, ma magari c'è quello che arriva e mi dice che sono stonato.
No, io d'accordo con te, 100%. No, ma davvero, perché comunque il canto, l'abbiamo detto anche con Jovanotti proprio qua, cioè a scuola insegnare per esempio la respirazione, che è fondamentale anche per il canto, è un passaggio importante che nessuno fa nella vita. Nessuno
che poi ti serve anche nella vita in realtà, perché metti che devi fare il public speaking, non so, tenere le conferenze o qualcosa, comunque imposti la voce.
Esatto, cioè nessuno ci insegna a respirare.
Assolutamente. Nessuno ci insegna a respirare insieme, tantomeno. La cosa bella del coro è che in realtà ci insegnerebbe anche tante cose che hanno a che fare più con l'educazione civica che con la musica in sé.
Vero, cioè un po' la convivenza.
La convivenza,
no?
Civile, il fatto comunque di apportare tutti il proprio contributo all'obiettivo finale, all'obiettivo comune. Cioè, ci sono tante cose trasversali che insegna.
Ok, questo un po', ma tanto adesso lo raccontiamo meglio in L'ora di musica, il libro di Beatrice Venezzi. Però sono molto curioso di creare nella tua testa, nella tua conoscenza, anche nel tuo background, un effetto shock. Ti faccio sentire un artista, ok? Che è uno di quelli considerati geni contemporanei, e poi dopo mi fai la tua reaction, come dicono su YouTube. Cioè, mi dici cosa pensi di questa canzone. Dai. La canzone è di Da Sup.
Sai che c'è? Che per te ho posto uno spazio nella testa, che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è? Fossi un film, la storia c'è scritta, con il rosso sullo specchio, col tuo morso sull'orecchio, col rimorso che se mi perdo di nuovo mi inverno. Già sappiamo l'inferno, come è fatto però, io non voglio tornarci, tu mica lo so. La notte uccide il giorno uccide l'alba, addosso tu lo uccide l'alba. nessuno che lo fa come te. Tu mi sai strappare un freddo cane, iniziare a correre. Sai che c'è? Che per te ho posto uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è?
Senti qui, Bea. Ti chiamo Bea, già come fossimo amici da sempre. Senti qui, Bea. Cioè, nella testa di un direttore d'orchestra, cosa succede quando senti una canzone tipo questa?
No, non c'è un cortocircuito, a un certo punto. No, no, assolutamente. Anzi, mi sembra molto meglio di tanta roba che sta in giro.
Ah, ok.
No, anzi, grazie che me l'hai fatto scoprire, okay, perché non lo conoscevo.
Quando vuoi, siamo qua tutte le sere.
Dai.
La musica classica, secondo te, ne parli anche nel libro, è tanto distante dalle nuove generazioni? O c'è un modo, un trick che potrebbe avvicinare un ventenne, un quindicenne alla musica classica, escluso chiaramente la formazione scolastica?
Secondo me c'è un trick, ed è cercare di trovare quelle tematiche trasversali che sono comuni tanto alla musica classica quanto alla nostra contemporaneità. Ti faccio un esempio.
Sì.
Una può essere, una strada potrebbe essere raccontare le trame delle opere liriche pensandole in chiave contemporanea, perché effettivamente sono ancora le stesse storie di cui parliamo oggi nelle serie di Netflix e quant'altro, no? Per cui hai quattro amici che condividono una stanza e negli anni 90 era Friends, all'epoca di Puccini era la Bohème.
Ok.
Capito? E allora quella può essere una prima strada. La seconda strada che vedo è trovare appunto la trasversalità. Ti faccio un esempio sempre.
Sì.
Parliamo delle quattro stagioni di Vivaldi, la natura, la sostenibilità, Mancuso che ti parla del grande scienziato,
quindi
fare
esplodere i contenuti delle opere liriche,
delle opere liriche, anche del repertorio sinfonico, attraverso delle tematiche che sono ancora valide oggi, che sono ancora attuali, e c'è tutto questo potenziale, perché la musica classica in realtà dal sinfonico alla lirica ti parla un po' di tutto, dai temi ambientali al femminicidio al turismo sessuale, parla di tantissime cose,
cioè la musica è tutto. E infatti molto spesso c'è anche il rischio che la musica venga politicizzata. Secondo te la musica, chi la fa, è di sinistra?
C'è un certo ambiente, sicuramente c'è una tendenza, come dire, a conformarsi ad un certo tipo di pensiero. E questo pensiero sicuramente è, negli ultimi anni quantomeno, è sempre stato più a sinistra, più pendente a sinistra che a destra.
Cioè, un artista è di sinistra nel cliché, e chi
cliché
fa musica,
sì.
Ok,
nel cliché sì, e ti dirò di più, spesso e volentieri se dimostri di essere dell'altra parte, di avere idee diverse, rischi di avere anche insomma un po'
e
di problemi.
E tu ne sai qualcosa, è il titolo,
sì, il sottotitolo del libro.
E io ne so qualcosa, però ho sentito anche, ho letto a caso, sai che l'internet è un posto bellissimo, ho letto anche Beatrice Venezia, possibile ministro della cultura.
non bello, so niente, non
nel senso sapere di avere un possibile ministro della cultura qui in studio. Ma cioè, come funziona in questi casi? Cioè, uno ti chiama e ti dice ti va?
Penso che funzioni così. No, io in realtà dovrei lasciare tutta l'attività, quello per cui studio da almeno 25 anni a questa parte.
Vabbè, dirigi un'altra orchestra che è quella della politica.
Sicuramente anche più complessa da dirigere. Poi il Ministero della Cultura, guarda, ragionavo in questi giorni, ha tanti ambiti diversi, noi siamo tante competenze diverse, secondo me, per poterlo supportare.
Okay.
E ci sono beni culturali, c'è il cinema, ci sono istituzioni lirico-sinfoniche, c'è appunto l'editoria, cioè c'è tutto, certo, dentro in realtà, per cui dovresti avere tante persone diverse, secondo me, con le diverse competenze.
Ti faccio una domanda di un'ingenuità pazzesca, cioè che un giornalista di Repubblica vorrebbe, cioè studierebbe 2 settimane, io te la faccio così, ma lo faresti?
Perché hai detto la musica sotto,
per creare,
no?
Suspense. I silenzi.
Ci dovrei pensare, ma sarebbe un onore, sicuramente. Okay. Ma ci dovrei pensare.
Ok, mi sta guardando male, mettiamo subito una canzone perché...
Vedi come funziona con gli orchestrali, mi guardo
quello
male.
Sguardo. Questo è il baby. Real firm believer in practice make perfect. We can gather all the water, stay thirsty. Took a lot to get us here, we broke curses. Kill or be killed, the field show no mercy. Losers just lose while winners get worship. I came here for fun, let's get turned up. Somebody pass me a Budweiser cola. I wanna rule the world, I can't hold you. Hell of a life, I feel like I'm chosen. Head on tight, I feel like I'm focused. Ain't never satisfied, I want more. We came and held us up, we back rolling. Look at all the people in here, we got motion. Everybody back outside, it's on the toaster. Whole bunch of real good vibes, it feels so good. I think it's about that time, it's getting closer. Whole lot of fingers crossed, a lot of hoping. Wishing for the best, preparing for the worst too. Got out here, bust my ass, I had to work too. Some stuff is out of my hands, I can't control it. Don't know nothing, dog, I know one thing. It's okay, won't be using them anyway. I'm determined to win each and every way. Get thanks to the most high each and every day. Even when it's a sport, I ain't come to play. I be serious, that's what works for me. Same swing every day, I can't switch routine. Tryna go see some places I've never seen. I done said a whole lot, never said it's easy. Tryna climb to the top, I'm just steady creeping. Could be better a lot, but I'm more than decent. Kinda feel like a dream, but I'm wide awake. They don't give you the title, you gotta take it. Lots of energy mixed with determination. I'm a goer, I don't like procrastination. I'm just growing, I feel like I need my space. When you really the truth, you don't gotta fake it. I'm so close to the finish, I ain't gotta make it. Gotta go on this track, I can't hesitate. Handle business on time, I ain't never late. I wish y'all, but I come from another place. My thing, we got it coming, yeah. Fears. Sto riempendo Beatrice Venezzi di domande banali che... cioè sai tutte le domande più banali che puoi fare ad un direttore d'orchestra, te le ho fatte tutte, cioè l'ultima è stata incredibile ma non la diremo. Lil Baby, l'artista che abbiamo appena ascoltato, questa è la canzone inno dei prossimi mondiali di calcio, non è mai stato in Italia. Ho scoperto nel tuo libro invece che Mozart, sì, nel 1769. Io che Mozart lo immaginavo come un personaggio anche quasi mai esistito, no? Cioè sappiamo che c'è stato
Shakespeare, però... che non si sa.
Se non sai se c'è stato. Quindi Mozart è stato in Italia?
Mozart è stato più volte in Italia. Quando ero molto giovane ha fatto un tour, perché poi all'epoca iniziava all'epoca la moda del richiamo italiano, no? Che poi si concretizza nell'Ottocento con il Grand Tour, infatti, no? Con la moda del Grand Tour, che coinvolge grandi scrittori, pensatori, pittori, musicisti, eccetera.
Ma cioè, già l'Italia era sulla mappa in maniera importante all'epoca.
Tu pensa che lo stesso Mozart scrive, tranne il Frato Magico per l'appunto, e poche altre cose, in realtà scrive tutta quella che è l'opera all'italiana, ma scrive tutto in lingua italiana, cioè seguendo dei libretti scritti in lingua italiana.
E ora è così?
Wow. E adesso c'è ancora una, sicuramente una predominanza dell'Italia nel mondo sotto questo aspetto.
Okay.
Nel senso che se tu sei un artista italiano e vai a fare opera italiana, questo ti, cioè, già per, parti già con un vantaggio, non so come dire.
Ok,
no?
Ok.
Cioè, vieni portato in alto soltanto per il fatto di essere italiano.
Lo spiego per mia zia, cioè un po' come fare la pizza all'estero, cioè nel senso è una cosa nostra, no?
Se vai alla pizzeria italiana, sai che è più buona della pizzeria.
Ok, quindi la musica classica made in Italy è comunque un brand, è sinonimo di credibilità.
Assolutamente.
Okay.
Assolutamente, questo è un valore aggiunto anche per gli stessi artisti che si esibiscono all'estero.
Ok, un ambiente molto maschile quello della musica classica?
Ancora abbastanza, ma dipende tanto anche da quale paese, di quale paese stiamo parlando.
Ah, ok. Ecco. Nel libro parli del concerto delle dame, c'è cioè un capitolo su come la musica inizialmente era, non era destinata alle donne?
Esattamente, quello in realtà è un esperimento, quello del concerto delle dame è un esperimento anche molto riuscito, tutto al femminile in verità.
Okay.
Di queste musiciste di corte, ecco, che ebbero un grandissimo successo, e venivano anche, tra l'altro, anche pagate bene.
Okay.
Ci sono dei casi straordinari di donne pagate addirittura più dei colleghi uomini, penso anche a Francesca Caccini, la prima compositrice di opere.
Okay.
La prima donna che ha composto un'opera, e che veniva addirittura pagata di più dei suoi colleghi, quindi un unicum di cui oggi ancora non troviamo più traccia.
Bea, mi è venuta un'altra domanda banale.
Dai, dimmela.
Tu hai mai composto un'opera?
No, non ho mai composto un'opera.
Okay.
Ho studiato composizione, ho scritto delle cose, poi però la direzione ha preso il sopravvento.
Però bisogna farla l'opera adesso, o è complicato?
Ma l'opera oggi è complicato più che altro trovare le robe da scrivere che siano, detto sinceramente, che siano superiori a qualcosa già scritto da Puccini, da Verdi, eccetera. Però ci sono, c'è tanta produzione contemporanea comunque.
Okay.
In generale, sia dell'opera che del sinfonico.
Questo è stato un tema che abbiamo affrontato anche con gli ospiti che sentiremo domani, cioè quello di diventare leggende oggi e la paura di esserlo, perché c'è sempre il costante paragone col passato. I nostri ospiti di domani sono i Maneskin.
You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. So the edge, the night is gonna be the loneliest. Few lines that I wrote in case of death, that's what I want, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone, there's just one thing I hope you know, I love you so. Cause I don't even care about the time I've got left, and the only thing I know now is that I want it. Maybe you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest.
is part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the
i Måneskin. Anche a loro abbiamo fatto delle domande di quelle che sono un po' cringe, no? Conosci la parola cringe? Ti piace la parola cringe? Mi continuo a guardare male, Patrice, mi vergogno un po' adesso. Però siccome l'abbiamo registrata con loro, va in onda domani, lo diciamo per i fan che poi magari vengono qui in via Massena e non ritrovano i Måneskin. Invece, se volete vedere Beatrice Venezzi dal vivo con il suo libro, settimana prossima lo presenti a Roma.
Esatto, Roma, la Feltrinelli di Largo Argentina.
Ok, oggi lo hai presentato a Milano, sì. Tantissime persone sono venute da te per questa ora, l'ora di musica fuori per UTET. E ora cosa fai, se posso chiederti? Cioè, qual è la serata di un direttore d'orchestra?
Vado a dormire vicino a Malpensa, che domattina è un volo per Taormina. Okay.
Cioè, no festa, party, discoteca, cioè l'ultima volta...
Capita, ragazzi, non scherziamo davvero, capita.
E discoteca, che tipo di ballerina sei? Cioè, balli o sì con la testa?
Oppure... No, ballo. Ci sfidiamo.
Io e te? Un'ottima idea questa qua. Allora, prossima volta club assieme tutta la gang.
Vai.
Tanto a gang dovremmo portare nella musica classica anche alcune parole tipo gang.
Va bene, inizierò ad utilizzarla.
Ci sta, cioè domani sì. Quando farai il tuo prossimo spettacolo dici allora gang venite qua e dirigi.
Bene.
È una bella idea.
Mi piace, lo userò con i cantanti per la prossima opera lirica.
È un'idea. L'ora di musica
convocata.
Esatto.
Sul palco.
L'ora di musica di Beatrice Venezzi, grazie mille e scusa.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao. Mi chiede come va.